Salve a tutti ed eccoci con una nuova puntata del Primato Quotidiano, la rassegna stampa a cura del Primato Nazionale. Io sono Adolfo Spezzaferro, saremo insieme dall'1 alle 2 qui sulle frequenze di Radio Bandiera Nera per commentare i fatti del giorno. E oggi tiene banco questa questione dei questurini tanto voluti dal Ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia, che alla grande in un'intervista sulla stampa rilancia questa idea geniale che ha avuto degli assistenti civici che controlleranno che i cittadini, adesso che possono riuscire, non si riuniranno in pericolosi assembramenti, soprattutto in occasione della movida la sera, e quindi giovani e non solo che osano, diciamo, vanificare tutti gli sforzi compiuti finora dal governo, ossia l'aver tenuto gli italiani tappati in casa per mesi. E ci saranno quindi decine di migliaia di volontari con questa vocazione un po' da questurino, come dicevamo, che tramite un bando della protezione civile e lo faranno a titolo assolutamente gratuito, e controlleranno appunto che siano rispettate le norme sul distanziamento sociale e quindi che nessuno faccia assembramenti oppure si dia la pazza gioia fuori i locali. In un'intervista pubblicata dalla stampa, che riprende anche il fatto che riprende anche il nostro quotidiano, il Primato Nazionale, Francesco Boccia ha detto, tra l'altro, che se si va avanti così non ci sarà nemmeno la riapertura delle regioni, che come sapete è stata fissata per il 3 giugno, salvo controordini. Questo perché? Perché questo governo ci ha abituati ormai a vedere che aspetta sempre il parere degli esperti, che sono quelli che hanno l'ultima parola in merito, appaiono a tutti gli effetti i veri decisori in questa gestione dell'emergenza coronavirus. Se dovessero risalire i contagi in una regione o in più regioni, insomma, questa riapertura dei confini, che in realtà rimetterebbe realmente in moto poi il paese che è ancora, diciamo, confinato, cioè adesso i cittadini possono uscire ma non dalla loro regione, quindi diciamo che il paese è un insieme di regioni che ancora non comunicano tra loro di fatto. Ecco, se dovessero ripresentarsi i contagi, e niente riapertura dei confini, ha detto Boccia. Lui ha proprio detto: non siamo sorpresi per quel che è accaduto in questo fine settimana. Il riferimento è al primo fine settimana di vera piena fase 2, ossia con i bar aperti e la gente che è andata a fare l'aperitivo dopo mesi che era rimasta chiusa in casa. Lui dice appunto: non siamo sorpresi per quel che è accaduto in questo fine settimana, ma se è comprensibile e umano dopo 2 mesi uscire di casa, non dobbiamo dimenticare che siamo ancora dentro il Covid-19 e dunque chi alimenta una movida sta tradendo i sacrifici fatti da milioni di italiani. A fine settimana il Consiglio dei Ministri farà le sue valutazioni in base al numero dei contagi e per lo sblocco della mobilità tra regioni faremo le nostre valutazioni. Non è detto, ma potrebbe diventare inevitabile prendere tutto il tempo che serve. Uno stile, diciamo, nella cura del linguaggio, delle parole chiave, che ricorda un po' quello del Premier Giuseppe Conte, che in questo è sicuramente campioncino di allarmismo. Anche Boccia del PD paventa questa ipotesi di ritardare ulteriormente l'apertura dei confini tra regioni. Lui dice che la maggioranza dei cittadini rispetta le regole, per carità, ed è indignata, anzi sottolinea, per i comportamenti di poche persone. Sinora, dice, abbiamo usato il metodo del bastone e della carota e sembra aver funzionato. Che senso ha dunque bruciare tutto per una notte da movida? Dice. Ecco perché lui rilancia questi assistenti civici, i questurini volontari che abbiamo detto vigileranno su movida e assembramenti. Lui dice: saranno migliaia di persone in strada per ricordare a tutti le regole della nostra convivenza. Ecco, se noi andiamo a vedere un po' i dati e soprattutto anche a sentire i governatori che hanno commentato questo primo fine settimana di piena fase 2 a rischio movida, assembramenti e curva dei contagi diciamo in risalita, è andato tutto sostanzialmente Bene, cioè, è stato più che tranquillo come fine settimana. Si sono segnalati ovviamente episodi di movida, qualche situazione di assembramento, per esempio dice il governatore della Toscana Enrico Rossi che è intervenuto a 1 mattina, ha detto però che i comportamenti sono risultati generalmente appropriati, le spiagge non erano affatto affollate, mi sembra che ai cittadini, parole del governatore Dem, ci sia poco da rimproverare. E invece Toti, il ministro e il governatore della Liguria, è molto preoccupato dalle parole di Boccia. Per lui questa minaccia di ritardare ulteriormente l'apertura dei confini tra regioni va assolutamente scongiurata. Lui dice appunto la chiusura dei confini delle regioni ancora a lungo è una cosa improponibile e impensabile. Vuol dire uccidere il paese e uccidere la libertà. Spostarsi sul territorio nazionale è un diritto costituzionale che si può comprimere in caso di assoluta emergenza e per un periodo limitato di tempo. Speriamo che il numero dei contagi scenda. Mi pare che anche in Lombardia stia scendendo, fa presente Toti, anche se è stata la regione più colpita. Non credo si possano tenere chiusi i confini delle regioni, men che meno i confini del paese, ribadisce il governatore della Liguria. Il turismo vale tra il 10 e il 15% del PIL nazionale. E lui giustamente fa presente, sarà già un'estate complessa. Cerchiamo di non renderla peggio di quella che potrebbe essere. Un chiaro, insomma, appello al buon senso, diciamo, del governo giallofucsia, che in effetti non ne ha dimostrato molto finora. E quindi a rispettare questa data del 3 giugno, perché insomma. È già tardi adesso per far partire la stagione, rilanciare il turismo, ci mancherebbe solo ritardare ulteriormente l'apertura dei confini. Ma a proposito di questi assistenti civici, che insomma stanno suscitando molte reazioni, anche giustamente di indignazione, non solo sul web, non soltanto il popolo dei social, giustamente lancia l'allarme contro questa istigazione al questurino, che tra l'altro lo fa proprio per spirito di delazione, perché in realtà appunto non avrà neanche dei soldi, avrà solo la possibilità di poter puntare il dito, mettere la gogna al cittadino che si macchia di assembramento o è reo di movida. Beh, andiamo a vedere un pochino di che si tratta. Già ieri Davide Di Stefano appunto ha spiegato sul Primato Nazionale questo bando del governo per 60.000 assistenti civici, un esercito, titola appunto un esercito di spioni per vigilare sulla fase 2, perché di questo si tratta alla fine, cioè sono spioni per conto del governo giallofucsia che per puro spirito appunto di delazione e lo ripetiamo gratuitamente andranno in giro a controllare se vengono rispettate le norme sul distanziamento sociale. Uno stato quindi di dittatura sanitaria a tutti gli effetti, che non ci sembra affatto quindi un'esagerazione a questo punto, coadiuvato anche dagli stessi cittadini che, come in uno stato di polizia che si rispetti, insomma, fanno la loro parte per tenere tutti sotto controllo nel terrore appunto di sanzioni, multe e quant'altro. Anche perché nel caso dei negozi, lo ripetiamo, c'è la chiusura fino a 30 giorni, insomma, dopo mesi di serrata generale ci sono negozianti, imprenditori, gestori appunto di bar e ristoranti che rischiano pure di richiudere perché magari non hanno rispettato la distanza di sicurezza tra i tavoli o l'uso della mascherina al bancone. E appunto, Davide Di Stefano dice: i fanatici della dittatura sanitaria si stanno già stracciando le vesti. Il nemico numero uno ora si chiama Movida. È un po' questa la parola chiave di questi giorni. Le immagini del terrore sono i lungomari strapieni di gente. E così si corre ai ripari. Non solo controllo digitale, app immuni, braccialetti elettronici e droni vari. A dare manforte alle forze dell'ordine arriveranno anche 60.000 assistenti civici che avranno il compito di vigilare sul rispetto della fase 2 e quindi sul distanziamento sociale. Insomma, messa così, scrive Davide Di Stefano, parrebbe proprio una ghiotta opportunità di lavoro destinata agli spioni e ai novelli delatori, quelli che durante la fase 1, per capirci, hanno ingannato il tempo in quarantena pubblicando sui social le foto del vicino ribelle che andava a fare jogging. Insomma, a pensar male, questo bando è indirizzato a inoccupati, a chi non ha vincoli lavorativi, anche percettori di reddito di cittadinanza o chi usufruisce di ammortizzatori sociali, potrebbe assomigliare alla costituzione di un vero e proprio esercito di spioni. Come abbiamo detto, questa figura del questurino anti-Movida è stata annunciata proprio da Francesco Boccia, ministro per gli affari regionali, insieme al sindaco di Bari Antonio De Caro, che come sapete è il presidente dell'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni. E ovviamente anche De Caro è uno, insomma, sullo stile dell'altro PD, super impegnato nella lotta a chi non rispetta le norme anticontagio, sia il governatore della Campania Vincenzo De Luca. De Caro l'abbiamo visto perché, insomma, nelle fasi più acute della quarantena si è contraddistinto per le sue cacce selvagge sul lungomare del capoluogo pugliese con l'obiettivo di stanare i trasgressori del lockdown. Insomma, l'esercito di volontari potrebbe rappresentare una manna dal cielo per i sindaci sceriffi, proprio a questo serve. Allora, saranno impiegati dai sindaci, infatti, per attività sociali, per collaborare al rispetto del distanziamento sociale, per dare un sostegno alla parte più debole della popolazione. Sì, immaginiamo come. Saranno le truppe d'élite della nuova normalità, spiega Boccia. Questa, diciamo, questa immagine veramente potente, le truppe d'élite della nuova normalità. Insomma, il tiro pare chiaro, vedremo cosa accadrà. Certo, fa una certa impressione vedere le risorse impiegate dal governo, che ancora non sa se potrà sostenere tutte le misure economiche di sostegno alla popolazione a causa dell'emergenza sanitaria, per l'assunzione di ben 60.000 volontari, anche tra i percettori del reddito di cittadinanza, ipotesi scartata per il lavoro nei campi, dove si è preferito procedere ad una regolarizzazione massiva di immigrati irregolari, piuttosto che trovare il modo di ridare dignità ad un lavoro basato su paghe e condizioni di semischiavitù. Nonostante decine di migliaia di italiani in difficoltà si fossero offerti anche di fare quei lavori, sottolinea Davide Di Stefano, che gli italiani non vogliono più fare. Questo è uno slogan che oramai conosciamo tutti, e fa parte della narrazione giallo-fucsia, oggi, e della sinistra immigrazionista da sempre, come appunto raccogliere i famigerati pomodori. Quindi, lavori nel campo no. Se tu sei percettore della cittadinanza, grazie ai 5 Stelle, spioni sì, a fare appunto il questurino per Boccia e per i sindaci sceriffi. Tra l'altro, oggi è uscito un po' di più sul fronte del bando e di come sarà proprio nel dettaglio questo annuncio fatto ieri. Ossia, la figura dell'assistente civico e come saranno reclutati, insomma, inizia a prendere più forma questo bando della protezione civile. Comunque, loro garantiscono che saranno dei vigilantes con gentilezza. Ci tengono a sottolineare che saranno dei questurini super polite. Chi sono? Abbiamo detto. Sono volontari che offriranno ai comuni e agli enti locali la possibilità di potenziare i controlli nelle strade, nelle spiagge e nei luoghi della movida. Potranno poi essere utilizzati per potenziare l'assistenza alle categorie più fragili, dagli anziani ai bambini. Come saranno reclutati? Chiede il Corriere della Sera. Nella scheda risponde: in settimana sarà lanciato appunto questo bando. Il reclutamento sarà coordinato, come avevamo detto, dalla Protezione Civile, che indicherà alle regioni la disponibilità su tutto il territorio nazionale. L'accordo, abbiamo detto, è stato raggiunto appunto tra il ministro Boccia e il presidente dell'ANCI. I volontari verranno impiegati dai sindaci per le attività sociali e per collaborare al rispetto del distanziamento sociale. Insomma, torna sempre questo concetto della spia, non appena appunto sia stata violata la distanza di sicurezza. E, come abbiamo detto, si può candidare chi è inoccupato, anche se percepisce il reddito di cittadinanza. Loro non riceveranno alcun compenso. E potranno dare il loro supporto a titolo gratuito sino ad un massimo di 3 giorni a settimana e per non più di 16 ore settimanali. E saranno coperti dall'INAIL in caso di infortuni e avranno una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, ovviamente. E poi c'è chi giustamente ha criticato che questi vengono mandati così a fare la spia senza un minimo di cognizione di causa, mentre invece pare che, stando a questo bando di cui circolano le prime bozze, verranno formati in realtà dai comuni. I comuni dovranno occuparsi di pianificazione, organizzazione e formazione ove necessaria, si legge, coordinamento e monitoraggio delle attività svolte dagli assistenti civici. Saranno sempre i comuni a comunicare alla protezione civile di quanti volontari hanno bisogno. Come li riconosceremo? I volontari saranno poi ben riconoscibili dai cittadini perché indosseranno una casacca o un fratino con dietro la scritta assistente civico e davanti il logo della Protezione Civile Nazionale, dell'ANCI e del comune in cui prestano il servizio. Vediamo poi a quali sono i loro poteri. Potranno fare le multe, dice la scheda del Corriere della Sera. Non è il loro compito, a quanto pare. Gli assistenti civici non sono vigili e nemmeno ronde di controllo. In realtà sono esattamente questo. Comunque, sono volontari distributori di buona educazione, spiega il sindaco De Caro. Sono volontari distributori di buona educazione. Il ministro Boccia aggiunge: ci ricorderanno con gentilezza nei luoghi di assembramento che occorre ancora qualche sacrificio per tutelare i nostri cari e non vanificare gli sforzi fatti fin qui. E se qualcosa non funziona, gli assistenti civici dovranno prevenire e semmai segnalare alla protezione civile comunale eventuali inosservanze. I volontari sono a tempo, non potranno operare infatti oltre il termine dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri, che sappiamo, salvo proroghe, lo stato di emergenza sanitario scadrà il 31 luglio. Ecco, quindi adesso che abbiamo fatto questo bel aggiornamento, bello, siamo ovviamente ironici, su questi questurini che ci controlleranno mentre facciamo la movida e l'aperitivo così senza il minimo rispetto della distanza di sicurezza in barba a tutti gli sforzi compiuti dal governo giallo fucsia e da soprattutto il Premier Conte che è riuscito appunto a instillare perfettamente il suo allarmismo anche al ministro Boccia che appunto ha minacciato di non riaprire le regioni perché bisogna stare attenti ai contagi. Facciamo la prima pausa musicale, ci andiamo a sentire una cover veramente d'autore perché il pezzo è di Franco Battiato, famosissimo, A Patriot's to Arms, ma noi l'andiamo a sentire suonata da niente po' di meno che i Disciplinata. Buon ascolto.
Siamo delle lucciole che stanno nelle tenebre, l'impero della... pensione, i direttori artistici, gli addetti alla cultura. E non è colpa mia se esistono sciacalli sulle disgrazie umane. Se i palinsesti sono pieni di morti da filmare, filmare, filmare.
Eccoci di nuovo in diretta con il Primato Quotidiano, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dall'1 alle 2, sulle frequenze di Radio Bandiera Nera, il commento delle notizie a cura della redazione del Primato Nazionale Online. Io sono Adolfo Spezzaferro, appunto saremo insieme ancora fino alle 2 e prima dello stacco abbiamo fatto il punto su la fase 2, il terrore per la movida da parte del governo giallo fucsia, l'invenzione di questi questurini che faranno gli spioni e denunceranno tutti quelli che si bevono il cocktail troppo vicini. E adesso invece dobbiamo affrontare un altro argomento molto molto delicato che è tornato prepotentemente, diciamo, alla ribalta, e tanto che persino nel governo giallo fucsia c'è chi deve ammettere che la questione è tale per cui bisogna intervenire, a partire per esempio dal ministro della giustizia, il grillino Alfonso Bonafede, che come sapete è stato di recente graziato dai renziani che appunto l'hanno salvato dal voto, dalla mozione di sfiducia in Senato. Ce n'erano ben due, una del centrodestra, una della Bonino di Più Europa. I renziani hanno votato con la maggioranza, in cambio di cosa poi lo vedremo. Si parla ovviamente di poltrone nelle commissioni, ma forse addirittura di un ministero per Maria Elena Boschi. Però insomma Bonafede di fatto è stato salvato dalle truppe cammellate di Italia Viva e non gli è parso di dire che appunto adesso bisogna assolutamente procedere d'urgenza con una vera riforma del Consiglio Superiore della Magistratura alla luce di questo scandalo che tiene banco, ossia delle intercettazioni di una chat di Toghe Rosse in cui Luca Palamara, che è al centro delle indagini per il cosiddetto mercato delle toghe, cioè il controllo e la spartizione tra correnti delle cariche nelle procure, e appunto ha detto a proposito dell'allora ministro dell'interno Matteo Salvini che pure se c'aveva ragione andava assolutamente combattuto, andava attaccato perché appunto era Salvini, perché la questione era ovviamente non di giustizia ma politica. Questa intercettazione fa specie, insomma fa sorridere, anzi, che per una volta le toghe finiscono nei guai per intercettazioni che le riguardano e non per quelle appunto che utilizzano come arma poi per mettere alla gogna chi hanno puntato, un po' anche grazie a questo sodalizio che abbiamo visto ormai più che radicato tra i cronisti di appunto di giudiziaria e talune toghe, per cui ci sta il giornale che fa da tamburo battente, da megafono per i giudici, e quindi c'è chi finisce in mezzo ai guai perché le intercettazioni vengono pubblicate e chi no. Insomma, quindi la situazione è grave. A sentire gli esperti in materia, sarebbe la volta buona per mettere mano appunto a una riforma della magistratura, ma soprattutto quello che insomma spaventa è questo potere che ha l'Associazione Nazionale dei Magistrati, l'ANM, che come sapete non è un vero e proprio sindacato, è proprio l'organismo che racchiude tutti la quasi totalità appunto dei magistrati, e che decide il buono e il cattivo tempo anche all'interno della magistratura. C'è chi appunto nella opposizione dice che va assolutamente sciolta l'ANM, e chi appunto dice che bisogna assolutamente procedere anche con una riforma proprio radicale della magistratura stessa. Ma quello che emerge è un dato politico grave. Come scriviamo anche noi sul Primato Nazionale di oggi, c'è un silenzio colpevole in questa vicenda. Silenzio colpevole per un motivo semplicissimo: che a capo del Consiglio Superiore della Magistratura c'è un presidente, che è il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che finora non è ancora intervenuto. Questo silenzio gravissimo da parte del Quirinale, insomma, è visto da tutti come l'aspetto più preoccupante di questa vicenda, perché è proprio il caso che Mattarella adesso intervenga, sostengono da più parti, perché la questione è tale per cui non si può risolvere con un cambio di guardia, un cambio della guardia, visto che per esempio la tempesta che ha travolto l'ANM ha fatto dimettere il presidente e il segretario, però magari poi appunto cadono delle teste, arrivano delle altre e se la risolvono tra di loro. Questa cosa non si può fare perché loro, con la scusa dell'indipendenza e dell'autonomia della magistratura, in realtà agiscono indisturbati, e queste toghe rosse, non solo, le varie correnti all'interno dell'ANM hanno un potere pressoché incontrastato, quasi totalmente appunto indisturbato e impunito spesso, da manipoli da oggi. Perché? Perché la politica non è più intervenuta, anche perché insomma c'è chi magari teme, no, le toghe, e quindi loro hanno accresciuto questo potere in maniera smisurata. Fanno presente i critici dell'ANM, che ne chiedono appunto lo scioglimento, da manipoli da oggi, e tant'è che quando si parla di politicizzazione della giustizia, di correnti politicizzate all'interno della magistratura, in realtà non si dice esattamente come stanno le cose, perché c'è chi sostiene che proprio ormai la magistratura sia un potere politico a sé, che nessuno a quanto pare osa contrastare. Questo è il problema. E il Presidente della Repubblica Mattarella deve assolutamente intervenire. Non a caso il neodimissionario Presidente dell'ANM Panis dice che invece fa benissimo a non intervenire Mattarella. Intervistato oggi dal Corriere della Sera, lui dice: l'equilibrio e la saggezza istituzionale mostrata sempre dal Presidente sono rassicuranti per tutti. Trovo sempre irrispettoso del ruolo del Presidente suggerirgli un intervento o peggio la linea di esso. Ecco, come si dice a Roma, un pochino la butta in caciara Panis, ma in realtà non è che va suggerito Mattarella, lui deve intervenire, abbiamo detto, in qualità di Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, che abbiamo detto va assolutamente riformato per quanto riguarda la questione delle nomine e anche della magistratura tutta, per non parlare poi appunto dell'ANM che andrebbe assolutamente sciolto, perché per esempio, come fa presente la Meloni di Fratelli d'Italia, in una nazione in cui si parla di un'inchiesta contro un ministro perché è inviso e non perché si ritiene colpevole, si rischia che non ci siano più i principi come quello della separazione dei poteri, che è una vexata questione ma tutt'altro che passata di moda purtroppo, e lo Stato di diritto e quindi la democrazia. Questo dice la Meloni in un'intervista alla Verità. Stefania Craxi, che la conosce molto da vicino, la forza della giustizia politicizzata, fa presente che quello che è emerso è un mercimonio indecente in quella parte della magistratura che si è autoincaricata di moralizzare la società. Emerge la volontà di utilizzare la giustizia come arma politica, fa riferimento al caso della chat contro Salvini. Emerge anche una stampa che in modo vergognoso pubblica le intercettazioni, come abbiamo detto, di qualcuno sì e di qualcuno no. Qualcuno viene attaccato, qualcuno viene protetto. Sono gli stessi strumenti utilizzati negli anni 90 per scardinare un sistema politico, questo richiama appunto a Mani Pulite. Rimane, dice la Craxi, la resa indecorosa della politica. Bisogna restituire agli italiani una democrazia governante ma libera. Ecco perché l'Associazione Nazionale Magistrati per Stefania Craxi va sciolta. I parlamentari, sottolinea la senatrice di Forza Italia, lei è intervenuta ai microfoni dell'Italia Se Destra su Radio Cusano Campus, lei dice: i parlamentari vanno protetti da questi che sono attacchi politici. La cosa grave non è che si esprima un giudizio, ma che si dica Salvini va indagato comunque. E poi se c'è un'indagine in corso non deve finire sui giornali, fa presente la Craxi. In 30 anni in questo paese non si è fatta una legge sulle intercettazioni. La magistratura ha un organo di autogoverno, che come sappiamo appunto è il Consiglio Superiore della Magistratura, e che in questi anni su tanti scandali proprio della magistratura non è stato capace di fare alcunché, sottolinea la Craxi. Credo che la politica debba indicare la strada, ammesso che ci sia ancora politica in questo paese. E in effetti quello che fa specie, che è sotto gli occhi di tutti, è questo, per usare un'espressione abusata della retorica giornalistica e della comunicazione, è questo silenzio assordante, che in questo caso è assolutamente ficcante, da parte della maggioranza giallo-fucsia sulla vicenda di Salvini e non solo. Cioè c'è un silenzio assolutamente colpevole da parte di Movimento 5 Stelle e Partito Democratico per quello che sta succedendo. E infatti, per esempio, Salvini che dice su Palamara: silenzio vergognoso e complice dei media, come scrive il Primato Nazionale, e Salvini tira fuori le unghie. Più delle frasi di Palamara mi ha impressionato il silenzio vergognoso e complice dei media italiani, ha detto il leader della Lega in un'intervista alla Verità. Ma la questione, abbiamo detto, è più ampia, perché c'è di mezzo anche il sodalizio, che è rappresentato in maniera proprio archetipica, esemplare, un modello veramente di riferimento dal direttore Marco Travaglio del Quotidiano, da lui appunto diretto il Fatto Quotidiano. Ci sta questo sodalizio appunto di giornalisti di cronaca giudiziaria e toghe spesso rosse, come sappiamo, che alla fine vanno anche a dettare la linea editoriale di un intero quotidiano, perché è tutto sulla cronaca giudiziaria che si gioca poi il potere dell'informazione quando è pilotata. E noi sappiamo che un'informazione è pilotata perché risponde a un editore o risponde a dei poteri che c'è dietro. In questo caso stiamo parlando della magistratura. Beh, uno che di certo non ha mai usato toni morbidi con la magistratura è Sansonetti. In un articolo su Il Primato Quotidiano Online, appunto, c'è la bordata di Sansonetti: i giornalisti sono agli ordini del partito dei magistrati. Stanno facendo ancora discutere giustamente le varie trame che sono emerse dal caso Palamara e dai giochi di potere del Consiglio Superiore della Magistratura, mentre Mattarella, che oltre a essere il capo dello Stato e anche presidente del CSM stesso, si è rinchiuso nelle stanze del Colle in un silenzio assordante. Non solo si è venuto a sapere che una parte della magistratura aveva preso di mira Matteo Salvini solo per odio politico, ma sono venute alla luce anche le complicità tra il partito dei PM e alcuni giornalisti. Sebbene i termini della questione siano ancora poco chiari, è però interessante ascoltare le parole di Piero Sansonetti, che degli intrecci tra giudice e giornalismo se ne intende parecchio. Se i giornali sono stati molto silenziosi sullo scandalo CSM e restano per abitudine silenziosissimi su qualsiasi scandalo che riguardi i magistrati, ora diventano veramente muti su giornali stopoli, come la chiama il direttore del Riformista, muti al 100%. È un ordine di scuderia, ha scritto in un suo editoriale Sansonetti. Ma perché questo silenzio? Non sorprende almeno a me che i grandi giornali siano agli ordini, non subalterni, ma agli ordini dei PM. A me sorprende il silenzio che su questa vicenda non sia uscito nulla. La notizia è proprio questa, eppure dentro ci sono i nomi più prestigiosi, ha dichiarato Sansonetti, intervistato dal quotidiano Libero. Per anni questi giornalisti e i loro giornali si sono limitati a firmare le intercettazioni in arrivo dalle procure e adesso, solo perché c'è il loro nome, tacciono? A me non interessa, ma loro che vivono di relata refero dovrebbero pubblicarle. Insomma, secondo l'ex direttore di Liberazione, i giornalisti mainstream formano una casta, proprio come i magistrati. Sono due facce della stessa medaglia. Di più, per Sansonetti, il giornalismo italiano dal 92-93 ha smesso di esistere, accettando una sorta di vassallaggio nei confronti dei PM. L'indipendenza non esiste, i giornalisti giudiziari sono agli ordini del partito dei PM, oppure felicemente uniti in un sodalizio, come nel caso di Travaglio, che proprio il Riformista oggi definisce il vero ministro della giustizia. Tant'è che in un suo editoriale Travaglio ha detto quale dovrebbe essere la giustizia italiana, come la vuole lui, assolutamente manettara, dove comandano appunto tutti i suoi amici e tutti gli altri zitti. E comunque quello che colpisce soprattutto appunto Sansonetti è un'intercettazione di Palamara e Giovanni Legnini, l'allora vicepresidente del CSM, in cui discutono, è questa insomma la questione più delicata, su come orientare il quotidiano La Repubblica, e lo fanno con grande naturalezza, come se il mestiere della magistratura fosse quello di determinare la linea di un quotidiano. Perché questa intercettazione da parte degli stessi giornali che da anni accettano le veline dei PM non è stata pubblicata? Dice Sansonetti. Nelle carte in possesso della procura di Perugia, che sapete, come sapete, sta indagando sul mercato delle droghe, ricorrono i nomi di alcune prestigiose firme del Corsera, di Repubblica, della Stampa, e Sansonetti dunque formula il suo potente j'accuse: giornalisti che comandano sui direttori, sugli editori e sugli altri giornalisti. Il giornalismo politico, ad esempio, ha accettato l'umiliazione e la subordinazione, ovviamente abbiamo detto, alla cronaca giudiziaria. Con i giornalisti giudiziari il giornalismo è morto, ha smesso di esistere perché non è più indipendente, è al servizio del partito dei PM. Peraltro il direttore del Riformista ha l'idea chiara anche su chi sarebbero i boss di questa casta. Marco Travaglio, come abbiamo detto, che è diciamo pappa e ciccia con Nino Di Matteo, Nicola Gratteri e Pier Camillo Davigo, che anche se è in zona pensione data l'età, ha un potere talmente smisurato all'interno dell'ANM e non solo, che di sicuro detterà legge anche dopo la pensione. Il giornalismo è il loro succube, come prima del 1992 era succube di DC e PC, dice Sansonetti. In particolare il direttore della Riformista punta il dito contro il direttore del Fatto Quotidiano, appunto il collega Travaglio. Travaglio ad esempio è uno dei capi, gli altri, come diciamo a Roma, sono ragazzi. Il silenzio su questa vicenda dimostra insomma che Travaglio ha imposto la sua legge alla maggioranza degli altri giornali italiani. Del resto sono oltre 10 anni che lo inseguono. Bene, su questo spaccato veramente edificante dello strapotere delle toghe rosse e di come certi giornali siano il loro megafono assolutamente in modo pedissequo, e ci andiamo a sentire una canzone a tema e in una versione passata alla storia ovviamente, ossia Un giudice di Fabrizio De André, ovviamente però suonata dal vivo con la PFM. Buon ascolto.
Cosa vuol dire avere 1,5 metri di statura? Ve lo rivelano gli occhi e le battute della gente. o la curiosità d'una ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprire se è vero quel che si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente. Tra tutte le virtù la più indecente. Passano gli anni, i mesi e si riconti anche i minuti. È triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo troppo vicino al buco del culo. Svegliati al lume del rancore, e preparai gli esami, diventai un procuratore, per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale. Giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. Allora la mia statura non dispensò più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro nome, e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio.
Eccoci di nuovo in diretta con il Primato Quotidiano, la rassegna stampa delle notizie del giorno a cura della redazione online del Primato Nazionale. Io sono Adolfo Spezzaferro, vi darò compagnia fino alle 2, vi ricordo che questo appuntamento c'è tutti i giorni dal lunedì al sabato sulle frequenze di Radio Bandiera Nera. Dal lunedì al sabato, e prima dello stacco di un giudice di De André suonato con la BFM, abbiamo parlato appunto di questa vicenda terrificante dello strapotere dei magistrati, di come le toghe rosse fanno il buono e cattivo tempo, anche coadiuvati dai giornali. Abbiamo anticipato che, per esempio, il Riformista ormai definisce Marco Travaglia il vero ministro di grazia e giustizia del paese, e vi avevamo anticipato che appunto faceva presente, come in un suo lungo articolo sul Fatto Quotidiano, tra l'altro lui parla anche della giustizia che vorrebbe, insomma, esponendo un vero e proprio programma politico su come riformare la giustizia, insomma, detta legge dal suo giornale, combutta con i magistrati. Travaglio, e che cosa dice? Dice: molto più potere ai PM, meno potere ai procuratori, non ci deve essere nessun controllo, ogni PM può controllare il suo territorio, arrestare chi vuole, mettere in prigione, far confessare e occuparsi di scandali politici, che sono i principali reati da perseguire. Il programma è quello dello Stato dei PM, sostanzialmente, scrive Riformista. Travaglio premette che gran parte dei vertici della magistratura sono corrotte, tranne quelli legati a lui, i nomi che vi abbiamo fatto prima, appunto Nino Di Matteo, Piercamillo Davigo e Nicola Grattelli. Certo, Di Matteo, che ha accusato Bonafede di trattativa Stato-mafia, è un problema in questo caso. Strano che il CSM non fa chiarezza su questa cosa e non apre un'inchiesta. Il ministro della giustizia Travaglio vuole che sia fatta la sua riforma della magistratura, che siano cacciati i pochi magistrati garantisti. La Lega parlava appunto di tanti magistrati che sono vessati dalle correnti perché non appartengono a nessuna corrente, e che una riforma della magistratura dovrebbe andare anche in questo senso, restituire la vera libertà appunto a questi magistrati che sono appunto paria, sono fuori dalle correnti. E che sia fatta piazza pulita al CSM, vuole assumere direttamente il controllo del partito dei PM che sta combinando tanti guai, e vuole con i suoi uomini portare avanti il suo programma politico. Insomma, stanno così le cose, e per Travaglio e per chi è come il suo riformista ha il pregio in questo senso di mettere in evidenza questo strapotere. E non abbiamo parlato dell'ennesimo scontro insieme alla maggioranza giallofucsia, lo facciamo subito. Come sapete, ultimamente la maggioranza giallofucsia si è scontrata su diversi temi molto molto delicati, e mentre appunto famiglie e imprese stavano a casa o con le serrande abbassate e aspettavano i soldi che, come sapete, devono ancora arrivare, perché il decreto che doveva chiamarsi decreto aprile poi è slittato a maggio, e poi però è stato chiamato decreto rilancio perché insomma non hanno portato bene i riferimenti temporali. E questo decreto rilancio, come sapete, non rilancia niente, se non appunto, come è stato fatto presente anche dalle opposizioni, clandestini e scafisti, grazie alla moratoria degli immigrati regolari che per il ministro dell'agricoltura, la renziana Teresa Bellanova, vanno assolutamente messi in regola, perché devono andare di corsa a lavorare nei campi, anche se l'agricoltura ha fatto presente che a loro gli servono gli stagionali dell'Unione Europea, che vanno riaperti i corridoi verdi per loro, perché serve manodopera specializzata e non appunto l'immigrato clandestino che va a raccogliere i pomodori. E sapete che questo scontro è durato tanto che Bellanova ha minacciato appunto di dimettersi. Insomma, poi alla fine i 5 Stelle hanno ceduto alla Bellanova e al PD, che sarà schierato con Italia Viva, e la sanatoria dei clandestini è finita nel decreto rilancio. Beh, ieri notte hanno avuto un'altra serata di fuoco, appunto, che è durata fino a tardi per l'appunto, perché sul tavolo del vertice c'era il concorso dei precari della scuola. Come sapete, questo è un tema molto importante per quanto riguarda la riapertura della scuola con il nuovo anno scolastico, perché servono i professori, a maggior ragione se appunto si devono fare classi con rispetto al distanziamento, quindi aumentare il numero delle classi, sicuramente servono più docenti. Ecco, e noi sappiamo che ci sono 32.000 precari che vanno assunti. Ma che è successo? Perché ieri i giallofucsi hanno litigato perché il ministro dell'istruzione Lucia Azzolina, i 5 Stelle, e con loro stavolta schierati pure Italia Viva, chiedevano di fare un bel concorsone con domande a quiz, il cosiddetto concorso a crocette, in estate, per assumere i docenti, i 32.000 appunto precari di cui vi parlavamo, e farli partire da subito appunto come assunti con il nuovo anno scolastico. Ma il PD, l'EU e i sindacati erano contrari a questa ipotesi del quiz a crocette, però volevano in qualche modo stabilizzare i precari. Se no, che è successo? Che dopo che hanno litigato per ore, alla fine hanno trovato una quadra con un compromesso veramente a ribasso. Perché? Perché il concorso è stato rimandato, non si sa quando, si parla addirittura di forse fine dell'anno scolastico prossimo, cioè addirittura, e comunque si sono imposti quelli del PD, non sarà a crocette, ma per essere garanzia di maggiore meritocrazia da parte di chi lo supera, verrà fatto una tesina, cioè un compito scritto da parte dei candidati. E su questo si sono imposti, hanno avuto ragione, e i 5 Stelle, come si dice a Roma, hanno dovuto fare pippa, tant'è che nella notte serenamente la Azzolina ha detto: no, sono soddisfatta, mi piace questo compromesso. Quindi niente concorso, questi però servono, questi precari, e quindi che gli si fa? Gli si fa un bel contratto a termine, quindi non si fa altro che perpetuare la, la precarizzazione di questi precari, appunto, 32.000 sono, non proprio quattro gatti, che partiranno a settembre, con il nuovo anno scolastico con un contratto a termine. E gli idem sono soddisfatti perché hanno evitato il concorso lotteria, ma il dato di fatto è che, appunto, non si è trovata una vera soluzione per questi precari, come fa presente anche la Lega. Gli alleati giallofucsia sulla scuola stanno lavorando a una mediazione sul nulla, ha fatto presente la Lega. Nessuna delle proposte sul tavolo del governo garantisce docenti a tempo indeterminato in cattedra a settembre, cosa che invece, dopo il nostro appello di marzo, fa presente la Lega, pareva essere diventato obiettivo di tutte le forze politiche, nel senso c'era tutto il tempo per fare questo. Anzi, il precariato è destinato a crescere ulteriormente. È così che si intende affrontare lo sdoppiamento delle classi, quindi l'urgenza di potenziare l'organico reso necessario dalla crisi pandemica per poter riportare i ragazzi a scuola? Si chiede il responsabile di istruzione della Lega, che è il senatore Mario Pittoni, che è anche presidente della Commissione Cultura, appunto, a Palazzo Madama. E invece questo compromesso a ribasso, che è stato salutato dalla stampa di regime come il risultato della mediazione del prode premier Giuseppe Conte, che è riuscito a mettere d'accordo 5 Stelle e PD contrapposti su come doveva essere questo concorso, che ha fatto la sua mediazione mirabile, è stata rimandare il concorso e non assumere nessuno. Quindi adesso facciamo un altro stacco musicale, prima poi di vedere le ultime notizie e salutarci. E lo stacco che facciamo, ovviamente, lo dedichiamo tutto al primo ministro, al premier, al presidente del consiglio Giuseppe Conte. Decibel con Contessa, per l'appunto. Buon ascolto.
Non puoi più pretendere di avere tutti quanti attorno a te. Non puoi più trattare i tuoi amanti come fossero mignè. Vuoi solo le cose che non hai. Parli delle cose che non sai. Cerchi di giocare ma non puoi. Pensi solamente ai fatti tuoi. Tu non sei più la stessa. Vuoi che io rimanga nel tuo letto per poi sbattermi su e giù? Non ti lamentare se domani non ti cercheremo più. Ma vorrei soltanto averti qui. Sei accattivante già così. Ti difendi con il DDT. Fai pesare troppo coi tuoi sì. Che ogni cosa di concreto sia da riferire a te. Tu fai la misteriosa per nascondere un segreto che non c'è. Ma nel tuo castello come va? Vivi la tua vecchia nobiltà. Non sai neanche tu la verità. Vendi a caro prezzo la realtà.
Eccoci qua di nuovo in diretta sulle frequenze di Radio Bandiera Nera con il Primato Quotidiano, la rassegna stampa dei fatti del giorno a cura della redazione del Primato Nazionale. Io sono Adolfo Spezzaferro, staremo insieme ancora una decina di minuti. Prima dello stacco abbiamo parlato appunto del compromesso a ribasso per i poveri precari della scuola. Come sapete la scuola è un votificio, quindi non è che si può prendere tanto alla leggera come assumerli, quando assumerli, a che condizioni, ed è normale che i partiti cerchino di mettere le bandierine e si scannino per trovare insomma poi un accordo, che poi in realtà è l'accordo quello che serve al sistema scuola, come servirebbero i soldi alle famiglie e alle imprese, ma su come accordarsi si sono divisi appunto per settimane di colpevole ritardo. Adesso sembrano tutti d'accordo con questi questurini pensati per far controllare, diciamo, le misure di distanziamento e che non ci siano assembramenti e movida, adesso che gli italiani possono mettere il naso fuori casa, e su questo sembrano tutti d'accordo. Immaginiamo che questi questurini spioni della fase 2 avranno la stessa popolarità degli amatissimi ausiliari del traffico, ma mentre appunto il governo giallo fucsia si perde in queste cose purtroppo non urgenti e non risolutive per la grave crisi economica scatenata dalla serata generale durata mesi per contenere i contagi e che ha bloccato il paese e interrotto praticamente la produzione e congelato, diciamo, tutti i reparti dell'economia nazionale, in esclusiva per il Primato Nazionale oggi abbiamo un'intervista a Simone Di Stefano, di cui è appena uscito il libro intervista Una Nazione, tra l'altro curata proprio dal caporedattore del Primato Nazionale Valerio Benetti. È stato intervistato in esclusiva Simone Di Stefano e questo che emerge, diciamo, dal libro e dall'intervista è un po' invece il punto focale di questa situazione, della crisi scatenata dal coronavirus e sicuramente peggiorata dal governo giallo fucsia. Cercare di dare una direzione e una definizione al sovranismo, fungere da laboratorio di idee per un'opposizione che troppo spesso resta in superficie e punta ad un consenso immediato, denunciare le storture di questo sistema finanziario e trovare la via per un'Italia libera e sovrana. È questo il Simone Di Stefano pensiero raccolto nel libro intervista Una Nazione, edito da Altaforte e curato dal caporedattore del Primato Nazionale Valerio Benedetti. Abbiamo dunque chiesto a colui che fu il candidato premier per Casa Pound alle elezioni politiche del 2018 di spiegarci il suo j'accuse nei confronti dell'Unione Europea e del globalismo. Perché un libro proprio ora? Qual è l'obiettivo di Una Nazione? Simone Di Stefano risponde: la volontà è quella di fissare la direzione del sovranismo in questo momento storico, che appare ricco di voti ma povero di idee. Serve una visione complessiva di quello che una compagine politica deve chiedere. Serve poi la capacità divulgativa di semplificare i concetti per renderli comprensibili da chiunque, da tutti quelli che subiscono le storture di questo sistema finanziario, mettendo a disposizione una lettura comprensibile dell'economia, dell'euro, insomma di quello di cui si parla in questo momento. È fondamentale perché se una compagine sovranista si comporta bene, può governare questa nazione da qui a breve. Lo stesso titolo del libro, Una Nazione, ricalca l'idea che ci si debba sentire appunto una nazione e non un paese o una provincia dell'Unione Europea. Siamo una delle prime nazioni al mondo e senza questa consapevolezza non potremo considerarci una nazione sovrana. Esiste un modello? Quali sono le altre nazioni sovrane? E Simone Di Stefano risponde: tutte quelle potenze industriali che ancora hanno la sovranità monetaria e una banca centrale. Penso al Giappone, agli Stati Uniti, alla Corea, alla Cina, alla Gran Bretagna, il Canada. Cosa cambia quindi con la pandemia di coronavirus? Si rafforzeranno gli stati nazionali e per la globalizzazione sarà una battuta d'arresto? Oppure vedremo un'accelerazione dei processi già in atto e si procederà in direzione della costituzione di un governo mondiale? Con la scusa appunto della pandemia. E Simone Di Stefano risponde: io penso che la crisi causata dal Covid-19 possa essere un assist per i sovranisti e per chi crede nell'esistenza dei confini. Le nazioni sovrane stanno cercando di mettersi di traverso rispetto alla narrazione globalista che cerca di sfruttare il virus per dare forza alle strutture sovranazionali e dei rappresentanti delle elite come Zuckerberg o Bill Gates. Gli Stati Uniti hanno addirittura tagliato i fondi all'OMS. In Italia sono apparsi tutti i limiti dell'Unione Europea, che dimostra di non saper reagire di fronte alle emergenze, essendo un meccanismo basato su contratti e pregiudizi. È paralizzata nelle sue contraddizioni di sempre. Il sovranismo quindi non è morto, chiede il primato nazionale. Il sovranismo è vivo e non mi sembra che finora si sia palesato bene in nessuna nazione. Ha avuto più che altro una funzione di spinta politica in quelle nazioni che erano già sovrane e hanno sfruttato le leve della propria sovranità, come la moneta, il bilancio, la banca centrale. Altri possono farlo e noi no. Altrove diventa un fattore di ricchezza e da noi no. Noi andiamo diritti verso il baratro, avverte Simone Di Stefano, perché qualcuno ha deciso che qui la moneta non va stampata e non deve circolare. Qual è dunque l'orizzonte politico del sovranismo? Gli chiede il primato nazionale. Quello della grandezza nazionale, risponde, che non può essere realizzato se non si lavora per avere uno Stato organico, una nazione libera e sovrana, dove tutti abbiano una base di partenza uguale per sviluppare le proprie potenzialità. Poi appunto si parla della questione che sta tenendo banco adesso, ma se oggi ci ritroviamo con questa classe dirigenti, Palamara, lo strapotere della magistratura, la corruzione, è forse colpa delle ingerenze estere? Simone Di Stefano risponde che i Palamara e compagnia sono frutto della dittatura mediatica. Tutti i principali media sono schierati da una parte, ci vogliono convincere dalla mattina alla sera che Conte è bravo e che la magistratura funziona. In questa nazione permane l'ingiustizia sociale perché facciamo governare dei pagliacci. Gli italiani non sono liberi di scegliere perché non gli vengono prospettate tutte le posizioni politiche, ma sempre le stesse. A tal proposito, il primato nazionale chiede: qual è il tuo rapporto con l'opposizione, in particolare Matteo Salvini e Giorgia Meloni, il leader appunto di Lega e Fratelli d'Italia? E Simone Di Stefano risponde: Salvini e Meloni sono i vertici, ma le idee e gli indirizzi devono arrivare dal basso. Non mi sembra che dietro abbiano sempre un'ideologia o una visione, ma semplicemente incarnano lo scontento popolare su tanti temi, a partire dall'immigrazione, per arrivare a sostenere che una banca centrale debba comprare i titoli non collegati sul mercato. Ci è voluto tanto tempo e è stato un processo lungo, anche solo per arrivare a questa semplice posizione. La spinta sovranista è dirimente, sottolinea Simone Di Stefano, deve essere ancora più forte per poter indirizzare questi partiti che non hanno ancora idee ben chiare su cosa vuol dire essere sovranisti. Come vedi, gli altri sovranisti, li chiede infine il primato nazionale, penso a Paragone, Vox e Rizzo. Lui risponde: il problema spesso in certe formazioni è che manca un po' il contatto con la realtà. Non basta mettere il simbolo sulla scheda elettorale per superare la censura mediatica e gli sbarramenti. Non basta dire fondo un partito anche se sei senatore. Scavalcare questi ostacoli messi appositamente per non farti arrivare è dura. Se si volesse costituire un nuovo soggetto per fare questa traversata, serve una preparazione seria, tempo, determinazione, tutti i fattori che ancora non vedo, chiosa Simone Di Stefano. Nel frattempo noi siamo arrivati al termine di questa puntata del Primato Quotidiano, la rassegna stampa del Primato Nazionale, tutti i giorni dall'una alle due, dal lunedì al sabato su Radio Bandiera Nera. Domani con voi ci sarà Valerio Benedetti. Io vi saluto con un ultimo pezzo e mettiamo una canzone che a me piace tantissimo, di Sottofascia Semplice. Arrivederci e buon ascolto con Sul Perimetro.
Siamo tutti